piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
L'ennesima violenza, gli ennesimi insulti, ma questa volta quel figlio 22enne aggressivo, difficile, con una vita di tossicodipendenza è andato oltre e i genitori due non ce l'hanno più fatta e hanno chiesto l'intervento della polizia.
Si è scagliata come una furia sulla madre, ferendola con lo smartphone, quanto accaduto a Catania, dove una 19enne è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito, la giovane è rientrata nell'abitazione dopo 2 giorni di assenza, voleva l'immediata accensione del router per poter videochiamare il fidanzato. Il loro rifiuto ha scatenato l'ira incontenibile della 19enne che, gridando ingiurie e minacce ai genitori, ha cercato di sfondare la porta della stanza da letto dove i malcapitati avevano trovato riparo.
Ubriaco, prima ha iniziato a distruggere i mobili di casa, poi se l'è presa con la mamma e l'ha colpita. La richiesta di aiuto della donna, che ha chiamato il 112 e ha fatto intervenire un'ambulanza, non ha risolto la situazione.
Si parla spesso di violenza all'interno della famiglia, ma anche questo tipo di fenomeno, che è un fenomeno di solito nascosto e a difficoltà raccontato, perché naturalmente si intacca qualcosa che rappresenta, almeno nella sensazione generale, un modello, ma ahimè tra i tanti fatti oscuri che accadono in seno a una famiglia c'è anche il meno trattato rispetto ad altre violenze fenomeno del parental abuse, cioè della violenza dei figli nei confronti dei genitori. Avete sentito alcuni esempi. Nel primo caso c'è di mezzo un fenomeno di tossicodipendenza che crea naturalmente una maggiore aggressività o minor controllo dei propri atti. Altri casi sono legati, non so, a figli con particolari problematiche. Io che conosco bene cosa accade molte volte quando si gestisce un figlio autistico, un figlio con delle neurodiversità, il fenomeno degli atteggiamenti oppositivi o aggressivi fanno parte comunque dei problemi che dà quel tipo di stato. Ma quello che questa mattina vorrei cercare di capire è quando questo fenomeno avviene al di là di circostanze che in qualche maniera cambiano quello che è uno stato di vogliamo dire di normalità, o perlomeno quando avvengono non in presenza di un'alterazione data da sostanze, di una neurodiversità, di un problema psichico o psichiatrico. Ecco, questo mi piace pensarlo perché mi è capitato di leggere un libro proprio uscito in questo periodo che parla nello specifico di alcuni casi di ragazzi apparentemente normali che a un certo punto sfuggono da quel rapporto, diciamo, di serenità, anche se problematica, con i genitori, e questo ci sta tutto, è anche proprio dell'adolescenza il cercare una autonomia, ma andando avanti questa autonomia diventa un atteggiamento del tutto ribelle, e anche questo ci sta. Questo atteggiamento ribelle arriva a delle espressioni di violenza, violenza verbale, violenza di comportamento e anche violenza fisica, cioè figli che picchiano i genitori. E questo è l'argomento di oggi, argomento spiacevole, argomento tratteremo con una persona che lo ha approfondito, ha analizzato una casistica ampia e sentiremo come, in che ambito avviene questo tipo di fenomeno. Ma quello che chiederei al pubblico questa mattina, rendendomi conto della delicatezza e della difficoltà, è: vi è mai capitato a casa vostra, o avete notizia certa di persone che ve l'hanno riferito, di figli che hanno atteggiamenti violenti nei confronti dei genitori? Lo dico perché sembra l'abominio di cui non si vuol parlare. Siamo più propensi a pensare possano esistere genitori indegni, o sappiamo sono genitori maneschi, sappiamo che ci sono abusi nei confronti dei figli da parte dei genitori. Raramente si parla del fenomeno inverso, e quindi oggi di questo vogliamo parlare con Virginia Suigo. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ricordo che è una psicologa, una psicoterapeuta, lavora con lo staff dell'Istituto Minotauro, che si occupa proprio anche di analisi tematiche legate ai giovani, autrice di un libro, Figli violenti, Parental Abuse in adolescenza, valutazione e intervento, edito da Franco Angeli. La domanda che mi interessa proprio sapere è il fenomeno che lei ha analizzato, il libro più fresco e prende anche la fetta della pandemia, del lockdown, quindi un momento molto particolare in cui le famiglie sono state particolarmente stressate. Ha una sua evidenza anche in fette di popolazione di figli che non fanno parte dei gruppi che ho citato, cioè che fanno uso di sostanze, hanno delle tossicodipendenze o hanno delle psicopatologie particolari. Cioè, un ragazzo normale, lei lo ha osservato in questo tipo di comportamento? Normale è un termine che io dico come convenzione, naturalmente, non è esatto. Diciamo, certo, nello standard, ecco.
Senz'altro, è proprio quello che l'impressione è condivisa, è proprio questo il fenomeno che sembra un po' in aumento, quella che viene definita una nuova forma di violenza filioparentale, che appunto va un po' oltre quelli che sono i profili magari a cui eravamo più abituati a pensare, in cui ci sono appunto problematiche di tossicodipendenza o di gravi situazioni psicopatologiche. Sono situazioni che invece si verificano all'interno di famiglie insospettabili, da parte di ragazzi altrettanto insospettabili, una violenza che riguarda strettamente le mura domestiche. Al Minotauro ci occupiamo anche tanto del lavoro con gli adolescenti sottoposti a procedimento penale e quindi abbiamo maturato tutta un'esperienza con i ragazzi violenti, perché appunto si potrebbe pensare che i ragazzi, come sono violenti all'esterno, così lo siano anche all'interno delle mura di casa, invece proprio no. Appunto, tipicamente i ragazzi che magari rapinano, spacciano o mandano in ospedale magari uno sconosciuto perché li ha guardati male, sono molto rispettosi nei confronti dei genitori, e magari tra i tanti tatuaggi che ostentano troneggia quello del nome della madre su tutto l'avambraccio, e anzi è uno degli insulti peggiori, quelli rivolto alla mamma, è proprio la prima cosa da evitare. Quindi in realtà è una tipologia proprio un po' diversa.
Le leggo, dottoressa, un'agenzia uscita poco tempo fa, pochi minuti fa, The Lancet, casualmente, minacce familiari con una roncola, arrestato 25enne, intervento a polizia di Stato nell'Oristanese. Era un ragazzo, aveva alzato il gomito, comunque con una roncola ha danneggiato prima l'auto del padre, e poi ha spaccato i mobili in cucina, ha minacciato tutta la famiglia, oltre al padre c'erano anche altri familiari, un fratello del ragazzo, insomma è intervenuta la polizia, l'ha arrestato, adesso è in carcere. È un episodio simile, però c'è l'aggravante o la circostanza alterata che il ragazzo aveva bevuto. Insisto nella domanda: esiste nell'ambito di un soggetto che vive in famiglia, non necessariamente minorenne o anche minorenne, che non fa uso di droghe, non ha alterazioni date da abuso di alcol, non ha particolari psicopatologie o problemi di tipo psichiatrico, la possibilità che possa avere atteggiamenti di violenza crescente verso i genitori, che possono anche, oltre le minacce, andare fino a avere proprio comportamenti di violenza fisica, di aggressione?
Esistono, e l'impressione appunto è che siano in aumento, e che in realtà il momento poi in cui ci sono episodi più o meno eclatanti di violenza fisica sia come la punta dell'iceberg di una situazione di violenza che magari va avanti già da anni e che è, come dire, un clima di per cui i genitori si sentono completamente sotto scacco, completamente tiranneggiati e vittime di una situazione in cui nulla si può muovere in casa senza che sia il figlio despota appunto a volerlo e a governarlo. All'interno anche
faccio un esempio, così per far capire alle persone, perché mi arrivano, sì, già, io ho un pubblico che reagisce subito, dal gruppo degli affezionatissimi che mi seguono su Telegram, dice: abbiamo guardato già in rete, il 99% dei casi sono ragazzi che fanno uso di sostanze e quindi sono drogati, quindi fanno parte di una fetta che non riguarda la media famiglia che ci ascolta. Lei ha citato e ha raccontato nel suo libro molti episodi che sono la parte interessante. Quello che proprio che racconta all'inizio del libro, una famiglia normale, con una ragazza normale, forse un po' viziata, arriva a un'età abbastanza avanzata, non è più una bambina, in cui continua a stare a casa con i genitori. Anche questo è un episodio abbastanza normale. Cominciano a non seguire per niente quello che sono, diciamo, è il quotidiano della famiglia, non partecipa in nulla, non aiuta in nulla i genitori, non studia più, non lavora, non fa niente. Passa la giornata bighellonando per casa, la sera si agghinda e esce con le amiche e va a far festa. Qua entriamo in un quadro che già molti potranno riconoscere delle situazioni di normalità. Ma se la ragazza chiede soldi al padre che gli servono per uscire, per le sigarette, e non li ha, comincia a spaccare tutto e cominciano atteggiamenti violenti. In questo caso è un abuso parentale non determinato se non da un comportamento dato, non so, da un problema che ha questa ragazza nel rapporto con i genitori. I genitori in questo caso mi sembra non hanno fatto nulla, forse l'hanno un po' viziata, ma è così semplice il rapporto? Se viziati i figli poi vi meneranno, non credo che sarà così esattamente.
No, però è vero che ci sono dei fattori culturali che rendono i genitori oggi più in difficoltà che in passato ad assumere il ruolo di genitori autorevoli, ed è anche il motivo per cui il parental abuse non poteva neanche essere pensato nella famiglia normativa di un tempo. Quindi è vero che sono genitori che non hanno nulla da rimproverarsi, se non il fatto paradossalmente di essere troppo votati alla crescita e all'accudimento e al benessere dei figli, di riversare forse delle aspettative che sono poi grandiose nei loro confronti. Sono figli che in realtà manifestano tipicamente con l'aggressività una grandissima paura, ed è come se fosse poi un po' il cortocircuito della paura quello che poi fa peggiorare così tanto le cose. Sono appunto genitori, molto spesso mamme, ma perché le donne più spesso sono quelle appunto dedite all'educazione dei figli, che appunto magari non
sono quelle che poi classicamente subiscono più la violenza fisica.
Sono quelle che classicamente subiscono la violenza un po' a tutti i livelli, e sono quelle appunto a cui più spesso si rivolgono e che si sentono appunto sotto scacco, incapaci di fare nulla, non si sentono più in potere di essere genitori, di mettere un divieto, una regola, perché vengono continuamente valicate dai figli, che sono sempre più refrattari a sottostare ad alcun tipo di limitazione. La difficoltà dei genitori è proprio quella però di allargare un po' all'esterno, di chiedere aiuto prima. Spesso ci troviamo appunto in situazioni in cui i genitori, le mamme, i genitori arrivano a chiedere aiuto solo quando c'è stato magari un episodio grave in cui si è passato.
È possibile definire, dottoressa, un'escalation? Quali sono i primi sintomi che potrebbe andare a finire male, cioè finire a botte, e quanto è lungo il percorso da un atteggiamento ribelle, ostile, di maltrattamento nei confronti dei genitori, che è una cosa che comunque ci può anche stare a un certo punto di rispondere in maniera non proprio educata a un genitore. Ecco, qual è invece il sintomo quando si arriverà poi alle botte?
Dunque, innanzitutto la generazione attuale degli adolescenti è particolarmente poco ribelle, particolarmente poco incline a ricorrere all'aggressività, e in questo senso il dato dell'aumento della violenza filioparentale è un dato importante, perché è in controtendenza. Quindi in realtà nella famiglia di oggi non è così naturale e così normale che si debba necessariamente passare dal conflitto. Questo può essere d'aiuto, perché appunto i campanelli d'allarme possono essere colti forse anche abbastanza presto. I genitori in realtà non è che non colgono la situazione, hanno paura ad allargare lo sguardo all'esterno, perché sono vittime innanzitutto della loro vergogna, del senso di colpa, perché si sentono responsabili della situazione e perché sentono di avere dato tanto al loro essere genitori, e quindi se fallisco come genitore fallisco come persona su tutta la linea. Però in realtà le umiliazioni, le prevaricazioni, gli insulti sono difficili da riconoscere. Quindi si capisce quando il clima è di questo tipo e al buongiorno e buonasera si sostituiscono gli insulti. Ecco,
allora, fermiamoci solo un secondo, voglio solo sentire un attimo la prima ascoltatrice. Ricordo agli ascoltatori l'800240024, sono comportamenti ostili, violenti da parte dei vostri figli o figli di famiglie che conoscete, che avete riscontrato nella vostra esperienza. Claudia da Brescia.
Buongiorno, ascolti, io la sto vivendo adesso questa situazione, in quanto mio figlio da qualche mese ha cominciato proprio a insultare e a mettere anche le mani addosso a volte. Ha 29 anni, fino a 6-7 mesi fa era sì un pochino particolare, nel senso che era più schematico, più razionale di noi genitori. Però
vive in casa con voi vostro figlio? Sì, vive in casa con voi, Claudia.
6-7 mesi fa sì, ora si è ritirato nella casa di famiglia, noi abbiamo preso un'altra casa. E comunque viene a controllare.
Cioè avete ceduto casa vostra a vostro figlio, in sintesi?
Sì, sì, sì. Viene a controllarci se c'è qualcosa in disordine, apriti o cielo. Cioè, si è ribaltata praticamente la situazione. Anziché
allora, Claudia, guardi, le chiedo di avere solo un minuto di pazienza, perché adesso diamo le informazioni del traffico. Lei prende un respiro e poi ci racconta nel dettaglio, perché è esattamente un episodio di bravo ragazzo normale all'esterno, che però ha un comportamento che comincia a essere atipico. I genitori lasciano la casa al figlio, vanno in un'altra casa e il figlio diventa quasi il persecutore dei genitori e pretende la perfetta manutenzione della casa da parte dei genitori, cioè un ribaltamento di ruolo totale. Ci fermiamo.
Presente.it. Melog
800240024, stiamo parlando del parental abuse. In adolescenza esiste il fenomeno di figli che abbiano atteggiamenti violenti nei confronti dei genitori. Ne parliamo con Virginia Suigo, che è psicologa e psicoterapeuta, autrice di Figli violenti, appunto parental abuse in adolescenza, valutazione e intervento. Franco Angeli, editore. Vi leggo una storia. Michele, 16 anni, si sveglia alle 11 del mattino in pieno orario scolastico e schiocca le dita al padre: vecchio, portami in centro, al volo. Da un anno circa erano soltanto loro due, la madre è venuta a mancare all'improvviso, era l'unica che riusciva a dialogare e farsi obbedire da quel figlio diventato grande e grosso, anche perché era giovane, aveva l'energia necessaria ad aspettarlo, alzata a battibeccare, questionare e negoziare con lui. Tutte operazioni sfinenti che il padre pensionato evitava volentieri. Michele è stato sempre un bambino e poi un ragazzino agitato, nervoso, ribelle, con la marcata tendenza a mettersi nei guai e a dire in prima e seconda battuta dei no. Ma al funerale della madre, oltre il quale non ha versato una lacrima, la situazione è degenerata. Il padre, una volta che gli chiede di pulire il disordine e lo sporco ha lasciato in giro, il figlio prende la teglia delle lasagne e gliela rovescia sul pavimento. Poi, senza smettere di fissarlo, ha aggiunto: ecco, adesso che è sporco, facciamo che pulisci tu. Questa volta il padre prova a porre resistenza, dice no, dice che non lo porterà in centro, e sembra quasi che il figlio rimanga male. Non si capisce come mai il padre non obbedisce. Allora lo prende e lo porta in cantina, in un luogo chiuso, con poca possibilità di manovra, e lo prende a calci e pugni. Lo shock di entrambe alla vista del sangue consente al padre di uscire in strada, dove è soccorso dai passanti che chiameranno le forze dell'ordine. Questo è uno dei casi raccontati da Virginia Suigo nel suo libro. Avevamo al telefono un'ascoltatrice, Claudia da Brescia, che ci ha cominciato a raccontare la sua storia. Quanto si rivede per alcuni tratti in questa storia, Claudia?
Diciamo che a 16 anni non era così. A 16 anni era un ragazzino che ha avuto problemi di tipo scolastico, nel senso che ha avuto un abbandono scolastico perché rifiutava di accettare la sua dislessia, e di questo mi sta accusando in questi mesi, che ha dovuto lasciare la scuola a causa mia perché avevo detto ai professori che aveva questo problema.
Mi sembra che nella scuola italiana, per le persone che hanno dislessia, esistono tutti gli strumenti di sostegno possibile.
Se ne vergognava di questa cosa e quindi non doveva essere detto. per cui è un motivo anche questo di rinfaccio in questi giorni, soprattutto con il padre mette le mani addosso. Abbiamo tentennato a chiamare qualcuno perché un po' per vergogna e un po' perché abbiamo paura di rovinargli il futuro.
Ma a che punto arriva le violenze? A questo punto ce lo dica chiaramente. Era proprio a picchiare il padre o è semplice minaccia?
Pintoni e minacce pesanti. Spintoni e minacce pesanti sia a lui che a me le minacce. Ma più che altro spintoni verso lui.
Poi mi sembra che è riuscito a mandarvi via di casa, a prendersi casa vostra. E viene a casa vostra a dirvi, a sindacare come la tenete voi in ordine o non la tenete in ordine.
Esatto. Io adesso sto andando da una psicologa insieme a mio marito.
Cioè andate voi in analisi, andate voi due come se fosse un problema vostro.
Sì, perché vogliamo sapere come dobbiamo comportarci con lui, perché a questo punto non capiamo più esattamente cosa sia successo nel frattempo, anche perché è sempre stata una persona abbastanza stabile contro la droga, contro la violenza.
Ma suo figlio secondo lei fa uso di sostanze stupefacenti, sì, di alcol?
A questo punto non so più niente di mio figlio, perché da come lo conoscevo è cambiato, si è ribaltato il mondo per me.
Allora, Virginia Suigo, che ricordo è l'autrice di Figli Violenti, libro di cui stiamo parlando. Questo caso di Claudio che ci ha chiamato rientra nelle tipologie che lei ha esaminato? È un caso di parental abuse oppure è un'altra cosa?
Sì, assolutamente, mi sembra che rientri molto nelle questioni, le dico anche e soprattutto per il clima di prevaricazioni, di umiliazioni, di più che non poi per la violenza più o meno eclatante, più o meno fisica, perché appunto è quello come se fosse un aspetto sintomatico che può esserci ma anche non essere così rilevante. Quello che, come dire, mi ritrovo
mi pare, scusi dottoressa, qua c'è un'azione vessatoria vera e propria, ha espropriato casa ai genitori e in più è il loro custode crudele che si arriva a sindacare come loro tengano la casa in cui sono andati a rifugiarsi.
Sì, è l'aspetto.
E anche in questo caso
pietrina.
Lei cosa dice del fatto che alla fine sono i genitori che vanno a farsi vedere cosa hanno loro di sbagliato rispetto al comportamento del figlio?
Ma allora io qui credo che è quello che succede spessissimo, cioè per definizione è molto raro che siano i ragazzi o i giovani adulti a chiedere aiuto, dal loro punto di vista il problema ce l'hanno gli altri che non soddisfano immediatamente le loro richieste di risarcimento, quindi è normale. E credo anche che siano i genitori appunto a rivolgersi, e però bisogna cercare di capire qual è il punto di vista di tutti gli attori in gioco, e anche partendo dall'idea che bisogna sì comprendere le radici di questa situazione, senza che comprendere voglia dire giustificare. Però ecco, dietro alla violenza c'è sempre qualche cosa che non va rispetto ai compiti che la persona si dovrebbe trovare ad affrontare nella fase della vita in cui si trova, invece magari sta eludendo. Cioè, che cosa ci fa, prendendolo ovviamente ad esempio, però questo ragazzo a casa, cioè, dovrebbe essere innanzitutto fuori a interfacciarsi col mondo del lavoro. È come se fossero dei piccoli tiranni che troneggiano su una bolla familiare un po' claustrofobica, chiusa, ma spesso perché hanno paura di uscire fuori, di interfacciarsi col mondo esterno, e quindi è innanzitutto su questo che bisognerebbe provare a lavorare, anche e soprattutto prima che poi le situazioni diventino così.
Quello che mi ha fatto riflettere la telefonata di Claudio, che ancora ci ascolta, se vuole aggiungere qualcosa ci ascolta, e dice: noi abbiamo paura di fare qualunque azione perché temiamo di rovinare la vita al figlio con una denuncia e di creare una sorta di comprensibile disdoro nei confronti della famiglia, quella è la famiglia che ha mandato il figlio in galera o ha fatto intervenire su un figlio, che è molto difficile da gestire anche in certe latitudini, immagino in provincia, una situazione del genere.
Eh sì, anche e soprattutto perché il penale minorile offre delle possibilità diverse dal penale degli adulti, quindi capisco molto bene le remore, e per questo appunto che agire in senso preventivo alle prime avvisaglie è più utile, piuttosto che poi provare ad avere in mente che cosa fare quando la situazione magari è davvero un po' sfuggita di mano, anche avendo in mente che cosa sono gli strumenti che si attivano poi quando c'è un procedimento penale e che cosa invece no. Io appunto lavoro in ambito penale, ma per il penale dei minori, e in generale il lavoro con i genitori anche a latere è altrettanto utile, se non
chiaro che non ci pensa 10 volte prima di avviare il figlio a un iter penale che potrebbe addirittura peggiorare le questioni. Intanto ringrazio Claudio da Brescia, spero di nel minimo che si può fare, non è che siamo una consulenza in diretta, di aver dato qualche esempio. Poi possiamo metterla in contatto con il gruppo con cui lavora la dottoressa Virginia Suigo, e magari avere degli strumenti più esatti. Sentiamo Agostino, provincia di Genova, velocemente. Agostino.
Sì, salve. Io conosco molto bene il caso di una famiglia in cui ci sono 2 figli completamente diversi, uno dedito alla famiglia, quindi che fa anche da mangiare, che soccorre, che aiuta, e l'altro che invece ha un atteggiamento opposto, che non fa nulla, che si aspetta solo di avere delle cose, che rimprovera i genitori se non fanno delle cose. Non arriva alla violenza fisica, però si arrabbia spesso su, diciamo, sue ipotesi di manchevolezze che i genitori avrebbero. Ed è una situazione complicata. Ma devo dire che quindi i genitori, vorrei dire, non hanno colpe. Tant'è vero che i figli ci sono 2 e hanno atteggiamenti completamente diversi. Il problema sta nei figli, che possono avere, soprattutto secondo me, delle paure ad affrontare la vita. Di solito si tratta di ragazzi che hanno diciamo problematiche dello spettro autistico, comunque al confine. Hanno bisogno di essere aiutati. E la violenza può essere un'espressione estrema, però ci possono essere anche le vie di mezzo.
Sì, questo l'ho già citato, che è un tema che conosco. In questo caso il percorso è un percorso tipo diverso, è trovare, che il ragazzo è minore, piccolo, su cui si può lavorare, il giusto sostegno per quel ragazzo, non facendo magari finta che non ha nulla o che passerà. Certe neurodiversità uno se le porta dietro per tutta la vita, quindi è bene lavorarci finché si è in tempo. Ricordo che l'associazione per cui lavora anche Virginia Suiga, il Minotauro, cercate il Minotauro e probabilmente potete trovare anche degli strumenti più soddisfacenti rispetto alle vostre storie, rispetto a quelli che possiamo dare nel tempo limitato di una trasmissione. Ci fermiamo ancora un istante.
Melog
800 24 00 24, ricordo che stiamo parlando della violenza filio-parentale, cioè figli che hanno atteggiamenti violenti nei confronti dei genitori. Lo stiamo facendo con Virginia Suigo, che è autrice di Figli violenti, parental abuse in adolescenza, valutazione e intervento, Franco Angeli editore. Sentiamo altre 2 telefonate, poi sentiamo la dottoressa. Paola da Napoli, buongiorno.
Dunque, buongiorno a tutti. Io ho una mamma che ha trascorso tutto ciò che è stato già elencato dalle altre mamme e genitori, cioè violenze in casa, aggressioni. Adesso ne riesco a parlare perché ho preso la distanza da mia figlia. Però io non sono...
Sua figlia era una ragazza?
Sì, una ragazza.
Da che età è iniziato questo atteggiamento?
Ma io credo Paolo, intorno ai 17 anni. E quindi io all'inizio ho cercato sempre di, forse come mamma, non riuscivo a capire questo atteggiamento aggressivo e poi negativista nei confronti delle relazioni familiari. Per cui io cercavo di trovare... Dicevo, sarà l'età, sarà la crisi adolescenziale venuta dopo. Insomma, io non vedevo. E forse ero sola come mamma. Comunque sono iniziate tante aggressioni, richieste di soldi, sparizioni di carte, di posta pay, insomma, lanci di cose, di oggetti in casa.
Ma è arrivata mai a picchiarla sua figlia?
Allora sì, qualche volta sì. Infatti ho chiamato anche le forze, sono stata costretta poi a denunciare, però non fare le denunce scritte, perché le ripeto, io come mamma non credevo di fare del male a mia figlia, insomma, ho sopravvalutato il mio istinto materno di protezione, pur chiamando i carabinieri e dire, però mi sono anche rivolta alla cittadinanza come servizi della cittadinanza e mi hanno detto che mia figlia deve andare poi dopo 10 anni con i suoi piedi. E io non avevo...
Adesso com'è la situazione, Paola? In questo momento com'è la situazione?
In questo momento io volevo dire solo questo, che forse può aiutare, perché manca un anello fra noi e la struttura dello Stato che può aiutarci. Qual è l'anello? Che dopo i 18 anni, come i ragazzi varcano quest'anno, non c'è più nessuno che dice, signora, le crediamo e le aiutiamo. Deve venire sua figlia con i suoi figli.
È maggiorenne, maggiorenne, la ragazza è maggiorenne, è un individuo a tutti gli effetti responsabile delle sue azioni. E così sta, signora. Virginia Suigo, rispetto Paola da Napoli.
Questo è proprio quello che succede quando purtroppo i genitori rischiano di sentirsi vittime due volte, perché sono vittime della situazione e vittime anche dell'impotenza, e anche quando magari provano a chiedere aiuto e sentono magari dei consigli su come gestire un figlio violento, come ripristinare l'autorità, come farsi valere, e però non riescono ad applicarli nella situazione concreta in cui vivono. Quindi davvero uscire dalla vergogna, uscire dalla colpa, è vero quello che diceva l'ascoltatore di prima, è molto tipico che in famiglie con più figli uno sia quello tiranno e l'altro invece no, anzi che sia magari vittima a sua volta. Questo potrebbe
da Caino Abele che accade qualcosa del genere. Quindi,
però bisogna anche stare altrettanto attenti, perché a non dare ai ragazzi il messaggio che sia solo colpa loro, che siano loro che sono matti, cattivi, drogati, eccetera. È un discorso delicato, la responsabilità è chiaro che è loro e non è che si stempera, però bisogna proprio capire che cos'è che non sta funzionando nella relazione. A volte rimandare loro il messaggio che sono loro quelli sbagliati, quelli cattivi e rischia di far andare le cose peggio. Quando
sa, dottoressa,
quello che loro fanno,
che qualcosa non va nella relazione fra genitori e figli,
è che mettono in atto dei comportamenti violenti che vanno capiti, che hanno dei significati dietro.
Ecco, danno dei messaggi, questo vuol dire. Finché non ci sono questi comportamenti, uno da genitore abbozza, non sarò perfetto, cerco di fare il possibile e gestisce. Quando ci sono dei segnali così, così evidenti, forse bisogna anche mettersi un pochino in discussione a questo punto.
O avere in mente che appunto i messaggi magari sono di natura opposta, che dietro alla violenza c'è la paura, c'è la paura di non farcela, di non essere all'altezza, di essere ascoltati, di avere delle cose da dire e non riuscire a esprimerle se no spaccando tutto.
Io mi rendo conto che oggi abbiamo dato un'angoscia in più a chi gestisce la famiglia, come diceva la signora prima, c'è un anello mancante e magari in prossime trasmissioni cercheremo di dare indicazioni su qual è questo anello che può creare il raccordo fra la gestione di un figlio difficile e una famiglia. Grazie Gianmarco Ferronato, Giorgio De Luca, Alessandro Chiappini, Fabrizio Intonti, a domani.